Dottoressa, sono preoccupato. Mi sveglio e sento 2 anni a canone zero. Vado al lavoro e sento 2 anni a canone zero. Faccio l'amore e sento 2 anni a canone zero. Cos'ho che non va?
Lei è sotto l'effetto di Telepass Plus.
Passa a Telepass Plus. Non paghi il canone fino a 2 anni e hai 120 euro di cashback su tutti i servizi Plus. In più, puoi vincere un'esperienza a Casa Azzurri in Germania. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Offerta soggetta a limitazioni, valida fino al 2 maggio. Condizioni del cashback, montepremi e regolamenti su telepass.com.
Incredibile?
No, Telepass.
Un pomeriggio che andavamo a vendere in giro i costumi con la macchina, mi ricordo ero sul lago, i negozi aprivano alle 4, 4 e mezza, pioveva, a luna chiudevano, avevo queste 4 ore di buco, avevo appena preso 3-4 porte in faccia pesante, avevo lasciato in quel momento l'avvocatura e è stato un pomeriggio molto molto lungo che me lo ricordo proprio pesantemente.
Purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita, facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio. Oggi avremo il piacere di fare un viaggio con l'inventore dei costumi MC2 Sembart, Max Ferrari, che con la sua tenacia ha costruito con coraggio e perseveranza una bellissima azienda italiana. Io sono Luca e questo è One More Time. Ciao Max.
Ciao.
Noi ci conosciamo già, ma farò finta di non conoscerti per nulla perché oggi sei tu il protagonista, quindi raccontaci di te, di te persona.
Di me persona nasco ormai purtroppo 46 anni fa, perché poi gli anni passano, nasco a Milano, sono figlio unico, famiglia molto seria, perché mia mamma preside di scuola, mio padre dirigente d'azienda, ingegnere, molto quadrato, esco da una famiglia veramente quadrata, ma talmente quadrata, dato che mia mamma faceva la preside, che le regole erano talmente incise nella pietra che poi era quasi anche facile farli contenti e tutto, perché sapevi esattamente quello che dovevi fare e quello che non dovevi fare. Io sono stato sempre vivace, ho sempre fatto quello che volevo, però a casa mia c'erano delle regole. È una cosa che poi mi ha segnato molto la vita in positivo. E vedo molti miei amici che erano in famiglie dove non c'erano delle regole. A casa mia le regole erano chiarissime, erano scritte nero su bianco, erano poche ed era facile seguirle. Poi una volta che avevi seguito quelle regole avevi tutto lo spazio per essere libero e te stesso, però in quelle regole.
Me le racconti?
Le regole,
diciamo quelle principali.
Innanzitutto l'onestà, che è una cosa che ha sempre regnato in casa mia.
Cioè si dice la verità.
In casa mia se hai un problema, guarda, io non ho mai bigiato, ma delle mattine non sono andato a scuola, che questa qua è una cosa fondamentale. E magari sono uscito con i miei amici, però a mia mamma glielo dicevo. Gli dicevo, mamma, guarda, 4-5 amici non vanno a scuola, ci abbiamo la cosa, possono andare a scuola. Mia mamma mi chiedeva, dimmi dove vai, non andare in posti strani, ok. E i miei per questo hanno sempre avuto fiducia in me, anche nei momenti difficili, perché io a scuola, tipo al liceo, andavo malissimo, ero proprio sempre il penultimo e l'ultimo veniva bocciato, io ero quello che aveva 3-4 materie e tutto, però i miei genitori sapevano e si fidavano di me.
La più grande cazzata che hai fatto, che hai dovuto dire?
Ah, ne ho combinate tante, per dire, mi ricordo una mattina che ho distrutto completamente un motorino e tutto, ma distrutto completamente, tanto a scuola, poi quella mattina non dovevo neanche usarlo e tutto, però sono andato dai miei genitori, gliel'ho detto, papà, ho distrutto completamente il motorino, ecco, non me l'ha più fatto usare, però mi ha aiutato a rimetterlo a posto, me l'ha fatto pesare tantissimo.
Ti faceva uscire la sera?
Sì, la sera mi faceva uscire.
Cioè, però... a che età?
Ho iniziato a uscire a 16-17 anni e devo dire che in Milano si viveva di notte. Milano, la gente dice che Milano adesso è stupendo, è vero, perché dà tantissime possibilità, ma lì era un paese. Noi andavamo a questa discoteca, 70-80 motorini tutti insieme, sembrava non c'era rosso, non c'era verde, tutti insieme, motorini truccati, tutti ragazzi. Infatti lì ho conosciuto tantissime persone che poi incontro oggi per Milano, le ho conosciute lì e quello è stato, era bello, era un paesino Milano, perché la vivevo vivevi proprio c'erano 3-4 bar che frequentavi, quando giravi in motorino al semaforo se c'era un altro ragazzino in motorino lo conoscevi, ti salutavi, era divisa per zone.
Mi stai parlando del 91-92, quindi 16-17 anni. Torniamo indietro di 5 anni, i paninari, visto che oggi il tuo lavoro, e poi ce lo racconterai dopo, è in quel mondo della moda, no? Lì era un po' l'addiction di determinati brand, anzi una città che ha contaminato un paese, perché poi tutto è partito da Milano. L'hai vissuto? Cioè, perché tu avevi 10 anni quando c'era proprio il fulcro dei paninari.
Sì, l'ho vissuto, perché sicuramente magari non lo vivevi in prima persona, nel senso che magari non eri in San Babila la sera, o magari non frequentavi i locali, però lo vivevi dal punto di vista della moda.
18 anni, vai in motorino, finisci la maturità, che fai? Vai all'università?
Sì, liceo tragico, ecco, liceo ricordi.
Quindi qua, per il rotto della cuffia sei arrivato in fondo.
Per il rotto della cuffia e maturità 37, che fu un grande, 37 per me fu un grande
una
successo.
Una sufficienza più uno.
Sì, più uno, proprio forse a sfregio mi è stato dato. Non avevo capito cosa significava studiare, che è una cosa che secondo me molti ragazzi gli andrebbe spiegato al liceo, cosa significa studiare. Perché era una totale costrizione e quella cosa lì, uno spirito molto libero e indipendente, essere costretto già solo per quello, uno mi poteva anche costringere a mangiare la Nutella, che se mi costringevi in quel momento lì la Nutella non mi piaceva più. E molti ragazzi, secondo me è il problema di oggi, che non sanno bene quello che stanno facendo e perciò lo prendono così con astio e magari si allontanano dalla scuola. Certo, sta anche nei professori.
Non è facile, sai?
Sicuramente.
A quell'età è un po' come un genitore quando ti educa e tu capisci quella cosa lì quando diventi genitore tu, e quindi è un po' una fregatura. Cioè diventi un grande genitore quando diventi nonno, nel senso che poi alla fine capisci tutte quelle cose dopo. Comunque all'università fai giurisprudenza.
Faccio giurisprudenza, ecco lì proprio mi è cambiata totalmente la vita. Lì
hai cominciato a capire un po' di più,
sì,
nel
poi,
senso a capire perché lo stavi facendo.
Poi è la prima volta che ho scelto qualcosa che volevo fare.
Okay.
Perché avevo degli amici dei miei genitori che facevano gli avvocati, erano brillanti. La prima volta che faccio qualcosa che veramente voglio fare è giurisprudenza. E lì devo dire che inizio a essere veramente libero. Libero perché? Perché la cosa che faccio mi piace. Inizio ad appassionarmi, vedo una finalità in quello che faccio, vedo la finalità, il sogno di diventare avvocato. Questo qua aiuta molto, perché a scuola non ci andavo ci andavo controvoglia, all'università era proprio il paese dei balocchi, amici, divertimento.
C'era un bel mood.
Era il mood delle discoteche, perciò tutto il pierraggio partiva da lì, perciò tutti i gruppi di PR, e ragazzi, ragazze, conoscevi gente. L'università per me è stata l'esperienza forse di vita più importante, perché ho conosciuto tutto il mondo.
Ti sei svezzato.
Mi sono svezzato. Poi venivo da una scuola privata che era magari abbastanza non classista sociale, ma magari puntata in un determinato modo. Invece in statale c'erano tutti, c'era chi si faceva le canne nelle corti, c'era magari quello della famiglia top, c'era magari quello che veniva dal sud, e era molto democratico. Quella cosa lì mi affascinava tantissimo, perché potevi veramente confrontarti con tutto e potevi prendere apporto da tutti.
E mi hai parlato di discoteche per la seconda volta, ma a un certo punto ci sei andata a lavorare in discoteca?
Sì, a Milano alla fine poi ero abbastanza, mi piaceva chiacchierare, conoscere gente e tutto, perciò come tutti in discoteca abbia lavorato tutti un po' a Milano.
Quindi i tuoi primi soldi li guadagni lì?
Sì.
Quindi MC2 Sembart non esiste ancora, 22 anni, ti laurei, poi fai l'esame di Stato, sì. Ma nel frattempo pratichi.
Nel frattempo pratico.
E il tuo mestiere è fare l'avvocato.
Il mio mestiere è fare l'avvocato. Mi piaceva anche, devo dire che guadagnavo anche bene, perché poi quando ho iniziato a lavorare, mi ricordo, prendevo già, ai tempi c'erano ancora le lire, prendevo già 1,5 milioni, vivevo con i miei, ero ricco. Perché avere 1,5 milioni a 23 anni, che magari
non avevi costi se non uscire.
Non avevo nessun costo e tutto, ero ricco praticamente.
E quando nasce questo progetto nell'altro campo, diciamo?
Nasce in spiaggia.
Okay.
Nasce spiaggia perché economica.
Hai 22 anni sempre.
Sì, ho 23, stavo facendo la pratica e nasce spiaggia, ero con un gruppetto di amici, eravamo in Sardegna e succedono un po' di fattori, perché a volte la vita è fatta di treni, devi essere alla stazione. Fondamentale, do un consiglio, fate. Io a volte ho la regola della doppia via. Se sei a un incrocio e devi scegliere se andare a sinistra o a destra, tantissima gente vedo che si ferma lì e inizia a pensare: ah, ma se vado a sinistra, ma forse è meglio andare a destra. Fammi vedere cosa fa gli altri. Io ho sempre ragionato in maniera diversa. Tu vai molto a sensazione, però decidi subito, vai a sinistra, boom. Perché molte volte hai il tempo che quando ti accorgi di aver sbagliato, sei ancora in tempo per ritornare indietro, se l'hai fatto velocemente, se è stato molto intuitivo, e puoi ancora riprendere la strada giusta. Invece c'è tantissima gente che è indecisa, e l'indecisione è più grave, ma lo vedo anche in azienda, il non prendere decisioni porta più danni che prenderle sbagliate, perché sbagliate capisci, ah, facciamo la parete azzurra, sì subito azzurra, intanto però c'hai la stanza fatta, intanto inizi a vendere all'interno del negozio, poi dopo 3 mesi fa forse era meglio farla gialla. Va bene, però intanto hai già guadagnato 3 mesi di apertura, fermi 2 giorni, fai la parete gialla. Se stai lì, aspetti, come la faccio in tutto, intanto il negozio rimane chiuso, alla fine hai fatto il doppio degli errori.
Sono d'accordo con te. E quindi sei in spiaggia, sei in Sardegna,
Sardegna.
E da dove nasce l'intuizione?
Allora, l'intuizione nasce innanzitutto dal fatto che ai tempi c'era questo costume che si chiamava Sandek, che era monopolista. Avevamo tutti Sandek. E aveva delle scomodità bellissime esteticamente, molto iconico, ecco quello lì è proprio, e quando ti chiedono l'iconicità di un prodotto nella moda, Sandek è un prodotto iconico proprio.
E lui lo riconosci da lontano, l'arcobaleno, no?
Sì, cioè, l'arcobaleno, stiamo parlando proprio inizi 2000.
Quindi la tua intuizione è: ci sono una marea di brand di moda, ma c'è Sandek monopolista, non faccio abbigliamento, vado a fare beachwear, costumi da bagno. Questa è l'intuizione.
Questa è l'intuizione. Devo dire che l'intuizione mi fu molto aperta da situazioni che vivevo quotidianamente a Milano. Giravo con persone che in quel momento stavano cominciando a fare, i tempi non si usavano la parola startup, non esisteva la parola startup, una parola che ho iniziato a sentire 7, 8, 10 anni fa. Però avevo degli amici che iniziavano a fare le magliette con marchi e tempi tipo Vintage 55, e tipo NBC, e tipo gli Zenetti HSL, tipo le magliette Pharmacy, lo stesso Matteo Cambi con Guru, fu sicuramente proprio in quel momento lì. L'intuizione vera non fu in Sandek, secondo me. Il mio socio capimmo una cosa, che è una cosa fondamentale, che per fare le magliette e per fare i costumi non dovevi avere un'azienda. Quella fu l'intuizione fondamentale, perché chi veniva un po' dagli anni 90 c'era un po' il mito dell'industriale italiano, cioè pensavi che per avere un'azienda come Colmar dovevi avere i capannoni.
La fabbrica,
non so perché, che poi fu un'innovazione secondo me economica, quella un po' di decentrare la produzione, di affidarsi a terzisti. Eravamo in spiaggia e abbiamo detto: cavolo, però anche nei costumi non ci sono tante alternative. Mi ha detto: proviamo a farlo, ma per scherzo, perché poi tutte queste cose qua nascevano per scherzo. Allora, ci piace l'idea di fare un costume in concorrenza
a Sandek.
Bisogna fare il costume. Fai conto che noi non sappiamo assolutamente nulla, ma zero.
È appunto niente, per questo che volevo capire i passaggi.
Niente, zero, perché a volte poi le cose si imparano per strada, che è una cosa, uno non deve pensare di sapere le cose si imparano. Capiamo un attimino il genere, ci facciamo la nostra idea, disegniamo questo costume, ma poi il costume andava fatto veramente, perché il primo costume andava fatto. Da chi è che fai un costume se non conosci nessuno a 23 anni? In Porta Romana c'era forse uno dei primi indianini che cucivano carinissimo, e lui tagliava a mano e ci fa il primo prototipo. Per arrivare al prototipo finale giusto ne facciamo quasi una quindicina.
E quanto ti è costato fare questi 15 prototipi?
Ah no, fai conto che me lo ricordo perfettamente, costava 12.000 lire, prendeva lui 10-12.000 lire a disegnare.
E dove gli hai presi i primi soldi per fare?
Ecco, questa qua secondo me è una cosa molto importante che voglio trasmettere, se qualcuno ci sta ascoltando, soprattutto giovane. Credete in voi stessi. Noi quei soldi, un po' io qualcosa lavoravo, un po' l'avevo messi da parte,
facendo il PR in discoteca,
un po' li avevo messi da parte, ai tempi si compravano e vendevano motorini e qualcosino, ma si parlava di pochi spiccioli.
E poi che succede?
Poi succede che praticamente un'altra cosa che è fondamentale per vendere i costumi non devi avere un magazzino pieno di costumi, perché la moda ha un grande vantaggio, che ai tempi potevi, adesso con l'online è cambiato un po' tutto perché poi ci sono stati in questi anni tantissime evoluzioni, però il vantaggio di fondo era che tu con un capo potevi venderne 1000.
Ok.
Perché il campione, il campionario, tu facevi vedere un capo, lo ordinavi e il cliente te lo comprava, i negozianti te lo compravano e poi tu glielo dovevi consegnare 6 mesi dopo. E questo devo dire che è quello, è una leva finanziaria.
Ma dove trovavi i negozi?
Ah, i negozi, dico una cosa, mi ricordo che un mio amico aveva un amico del padre che faceva la gente, vendeva dei marchi importanti, mi ha detto sto facendo i costumi, fa... Ah, faglieli vedere. Mi ricordo che siamo andati da lui a giugno, la campagna estiva si vende, fate conto, da giugno fino a fine settembre. Portiamo questi costumi a questo rappresentante che aveva l'ufficio di rappresentanza in San Babila, era un modello in 6 colori. E li portiamo lì proprio 6 pantaloncini realizzati, il nostro business era fondato su 6 pantaloncini, proprio di numero. E li portiamo, ah belli, belli, mi piace, una bella idea, tutto.
Il marchio era già quello sin dal principio?
Sì, il marchio era sempre MC2, legato a San Bart, perché io andavo in vacanza da quando ero piccolo a San Bart, ero molto legato, non era sicuramente la San Bart di oggi, ma era una San Bart più rustica. Poi con gli anni gli americani l'hanno un po' montata, hanno aperto magari locali più importanti, è diventata più
elitaria.
Più elitaria. Prima era un posto un po' radical, dove potevi trovare veramente Rockefeller che mangiava un panino e seduto a un tavolo, piuttosto che magari l'hippie e francese.
Sì, come l'Ibiza di un tempo.
Come l'Ibiza di un tempo. E l'hippie francese che da Saint-Tropez passava l'inverno a San Bart, era un po' quello.
Quindi i colori, i Caraibi, ti sei portato a casa quella visione.
Sì,
lì,
quella
che
visione.
Hai
proprio, e poi un'idea di business, che quella lì molte volte mi ha aperto il mondo anche col mio socio. Era l'idea proprio che il mare è una cosa un po' italiana, le stagioni. Alla fine l'estate c'è tutto l'anno.
Quindi vai in San Babila per tornare
a... Vai in San Babila e rappresentante, cosa succede? Ah sì sì, belli, 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 ah, ve li vendo. Noi un altro errore, era luglio, durante l'estate anche un po' per rispetto, non chiamammo per chiedere come stavano andando le vendite e tutto, però il 15 di settembre non avevamo sentito ancora nulla, lo chiamiamo, lo andiamo a trovare, fa no ma ragazzi, no perché non sono riuscito.
Cioè non si era neanche mosso.
Quello, quel senno di poi non lo so è tutto, però il mio socio fu una grandissima delusione. Fine settembre, 5 costumi, avevamo un sogno, ci credevamo, sai cosa abbiamo detto? Ci mettiamo in macchina. Siamo andati in giro a provare, abbiamo preso tantissime porte in faccia, tantissimi momenti difficili, perché dovevi andare lì a vendere una cosa, però anche tantissime soddisfazioni. Praticamente cosa succede? Nel 2000 i marchi di moda del lusso che avevano fatto gli anni 80-90 vanno in crisi.
Gucci ad esempio.
Gucci 2000, non dico che la regalavano, però ha avuto forti
difficoltà.
E i brand che avevano fatto gli anni 80-90, che avevano portato la moda italiana all'estero, soffrono. Perché? Perché sicuramente inizia un po' la crisi del 2000, il potere di acquisto delle persone inizia a diminuire, perciò comprare un paio di jeans a 350 euro e una giacca, un montone a 3-4 mila, che magari negli anni 80-90 si usava, viene meno. I negozianti si accorgono di questo, tra l'altro poi inizia anche a espandersi il retail diretto dei negozianti, perché prima Gucci lo potevi trovare nei negozi che rivendevano.
Poi solo sui flagship store, nel monomarca.
Nel 2000 iniziano ad aprire il retail diretto. Questo qua cosa succede? Che magari i brand importanti vengono anche tolti ai negozianti. I negozianti rimangono magari un po' lì, dopo aver goduto negli anni 80-90 tantissimo, rimangono un po' sforniti. E cosa succede? Aprono un po' le porte, proprio fisicamente aprono le porte. Se avevi una bella idea, carina, simpatica, a un prezzo giusto, il negoziante provava.
Quelli erano gli anni in cui la miglior pubblicità per un brand era avere la vetrina.
La vetrina, cioè poi dicono come cambiano i social, le trasformazioni, tutto. Avere la vetrina da Medeo D, in modo che il ragazzino del San Carlo, che poi a Milano ha fatto una generazione tutto, potesse indossare il tuo costume, quello era tutto. Era come avere la prima pagina del Corriere, come oggi che la Ferragni o le Kardashian indossino la tua maglietta, era quello, era quello.
Come capitalizzi quel momento?
Allora, devo dire che innanzitutto c'era un grosso tam-tam, perché poi i negozianti si parlavano, capivano il fatto di così si vedeva e tutto, e devo dire che poi erano tutti curiosi da questi fenomeni che stavano nascendo.
E si parlavano tra di loro.
Gurus, Whittier.
Però mentre Gurus, Whittier, perché hai nominato la Ferragni e le Kardashian, dobbiamo andare nella comunicazione, no? Come ha fatto Guru? Guru è stato ospite di One More Time, del mio podcast, l'anno scorso, e ce lo ha raccontato. Quindi lui dice:
Pineta, maglietta, al tavolo.
Ma Sardegna come te, sì. Cioè lì parte un po' tutto, e lui dice: io mi porto delle magliette, vado alle feste, conosco l'Elemora mi mette nel circuito, poi dopo conosco Briatore, scalo, però aspetta, prima di permettermi di fare un deal con Briatore, dovevo fare cassetto, cioè dovevo crescere. Però lui spiega che tendenzialmente attraverso queste celebrities della televisione, il gossip, quindi la copertina di chi, cioè da lì tutto parte. Da lì lui ha una dichiarazione per i negozi, perché alla fine sì, era una margherita, era un marchio,
però era autospendente quella margherita.
Esatto, erano i tuoi stessi anni, e lui dice che quella è stata la benzina assoluta, e da lì lui è successo sempre di più, finché un giorno per parlare di estero incontra Briatore, compra fondamentalmente Alonso come testimonial, vince, diventa il campione del mondo quell'anno, insomma da lì fa, mi sembra, 30-40 milioni, sono in Spagna con Corte Inglese, con tutto quanto, quindi cioè, fa 100 milioni di euro velocemente vuol dire in pochissimo tempo. Tu invece cosa hai utilizzato?
Noi utilizziamo quel sistema lì, ma in maniera un po' più velata, i negozi. Noi a Porto Cervo avevamo la vetrina in un negozio che vendeva e tutto.
Quindi non gli amplificatori, le persone note, ma i negozi.
Lui lo fa attivamente, infatti poi è una cosa che abbiamo insegnato, lui lo fa in maniera attiva, lui fa vedere il prodotto, noi lo facciamo in maniera passiva. Lui mette il costume a Porto Cervo su, ai tempi c'erano Costantino
e Daniele
Interrante, che erano un po' i belli.
Sì, i belli dannati del momento.
I belli dannati della Costa Smeralda. Lui mette la maglietta addosso a loro, piuttosto che a Bobovieri, piuttosto che a quell'entourage lì. Noi cerchiamo di fare un'altra operazione commerciale, cerchiamo attraverso il negozio un po' più importante di mettere non il costume addosso a Bobovieri, ma magari al mio amico che magari era, adesso si chiamano mini influencer, che magari però i suoi amici se lo scambiavano, lo guardavano e tutto.
Sì, come in discoteche si chiamano, sì, clubber, cioè clubber. Quelle persone che sono un po' dei trendsetter.
Sì, che trendsetter, che vedi che se lui c'è al tavolo e tutto, sai che sei nel posto giusto.
Quindi non volevi essere ostaggio dei testimonial, dei personaggi televisivi, non dovevi spendere quel denaro lì.
Non avevamo neanche non avevamo né le conoscenze per farlo, né qualcosa, però avevamo una cosa che magari altri non avevano. Capivamo chi potevano essere quei trendsetter. Che quella cosa lì, che secondo me è stata un po' la nostra fortuna, dove andavano in vacanza, e devo dire...
Quella è stata un po' la formula magica all'inizio, no?
È stata un po', secondo me, la nostra fortuna all'inizio, il retail diretto. Noi dopo 2 anni apriamo il primo negozio monomarca a Porto Cervo, e l'anno dopo lo apriamo a Forte dei Marmi, a Santa Margherita e a Formentera. Perciò è vero che gli altri mettevano addosso la maglietta a Vieri, se la metteva da solo perché poi c'aveva il suo brand e tutto, era più sveglio degli altri, però che cercavi di mettere addosso le magliette alle persone importanti. Però noi abbiamo detto, ma invece di regalargli le magliette, facciamogliele comprare, che è un po' l'idea, diamo il servizio noi del negozio. È quello che secondo me la scelta un po' ci ha premiato, perché poi anche i negozianti, sì, gli piaceva l'idea, gli piaceva, però non vedevano quelle potenzialità che magari vedevano in Sweetheart, che vedevano in Guru, che vedevano in altri prodotti che poi avevano. Mentre il fatto di farglieli vedere realmente col negozio, quando andavano magari a Porto Cervo vedevano il negozio fisico, sicuramente gli dava più solidità, iniziavano a vedere più il prodotto, e secondo me avevi molto meno allure, però avevi sicuramente più sostanza. Quello è stato forse l'anno, uno degli anni più belli della mia vita, perché ero giovane, spensierato, stavo giocando. Un giorno mi ricordo questa cosa qui, che stavo giocando, era proprio perfetto, andava tutto bene. Mi ricordo, lavoravamo, allora poi la Sardegna, che tu hai vissuto quegli anni, era veramente divertente. Cioè era proprio una notte infinita, conoscevi gente, ragazzi, ragazze, amici, era veramente un po' il paese dei balocchi.
Sì, sì, c'era una bella energia.
C'era una bella energia, proprio erano proprio, secondo me, un po' stanno ricominciando quegli anni, però lì erano proprio la fine degli anni 80 e lo vedevi ancora, lo percepivi, era forse uno dei pochi posti internazionali che c'erano, vedevi gli stranieri, venivi i ricchi arabi, vedevi i russi, vedevi le ville. Però le vivevi, perché magari poi alla festa ti ci invitavano. E lì mi ricordo, prima di uno o due anni, avevamo solo un commesso e stavamo aperti 12 ore, 7 su 7.
Perché chiudevi oltre a mezzanotte?
Sì, tra l'altro mi ricordo che proprio io facevo il turno dalle 5 di pomeriggio ad oltranza fino alla sera, e mi ricordo che c'era talmente tanta gente la sera che rimanevo aperto fino alle 2, alle 3, perché è un po' come quando ti fanno i racconti degli anni 80, arrivavano quei soldi a comprarti i costumi, eri lì che non avevi neanche soldi per mangiare, praticamente ti portavano i soldi. Perciò
era una slot machine,
sì,
quasi.
Io finché c'era qualcuno in negozio lo tenevo aperto. Ecco, un'altra cosa che odio tuttora, perché proprio quella è stata la
quando
mia...
Quando quello è l'orario ti buttano giù la clera.
Io quella lì, se succede in negozio da me, piuttosto che ci sono io, dico, ora vai a casa te, in negozio ci sono io. Proprio il cliente per me era quello che proprio mi dava...
Linfa,
mi dava l'energia. Cioè proprio ti compravo il prodotto, i complimenti, ma anche le critiche. Cioè, perché non fai? Ma perché non c'è più corto? Ma perché non c'è blu? Ma perché non... Quello lì era l'esperienza.
Il feedback diretto dal consumatore.
Quasi quasi dovevi pagare tu il cliente.
Sì, sì, era perché... un osservatorio pazzesco.
Ma pazzesco, ma poi tutta gente magari che era abituata a girare il mondo, gente che magari aveva gusto, pazzesco. E quell'anno lì mi ricordo che facevo dalle 4, stavo in negozio fino alle 2, 3 di notte, poi raggiungevo i miei amici in discoteca e stavo fino alle 8 di mattina, poi andavo in spiaggia, era tipo 2-3 mesi.
Te lo ricordi il miglior incasso della giornata che hai fatto in quella stagione?
Pensa che lo facevamo, me lo ricordo sempre, il 6-7 di agosto.
Il 6-7
di agosto
l'isola era piena.
Era piena, e mi ricordo che era magari 5-6-7 mila euro.
Quindi prendi coraggio, hai una lettura di quello che devi fare e soldi per fare la prossima mossa. Qual è la prossima mossa?
Allora, io metto tre paletti miliari nella mia storia imprenditoriale con mio socio, che poi sono l'omnicanalità di cui oggi tutti parlano: wholesale, online e retail.
Visto che i personaggi noti non sono abituati a pagare, perché di base li paghi per fare una cosa o gli regali, fai un gift del prodotto, tu ricordi il primo personaggio famoso che è entrato in un tuo negozio per comprare?
Sì, guarda,
era Portocervo?
Tanti, era Portocervo. Una delle cose, perché poi ci sono stati dei momenti anche un po' di indecisione, e mi ricordo che proprio era un po' anche i tempi dei calciatori, ma anche lo stesso Bobo
è venuto in negozio
a Formentera e comprava magari il costume nostro. Mi ricordo, c'era una foto bellissima di lui con un costume giallo col teschio e col nostro costume, e iniziavano ad arrivare, entrare. Mi ricordo un'altra persona, Lele Mora, mi ricordo che scese le scale tutto vestito di bianco per un suo amico, comprò un costume. Per me era un grande onore quello lì e tutto, ed era quello un po' che ti faceva credere in quello che vuoi, perché poi porte in faccia ne abbiamo prese tante all'inizio, e non nascondo che più di una volta abbiamo detto è giusto o sbagliato, soprattutto perché è stata all'inizio difficile, perché non avendo soldi era difficile, come tutti quelli che hanno aperto attività anche come la tua. Quando all'inizio devi veramente barcamenare, poi non sai bene dove vai e tutto, però quando quelle sono le soddisfazioni, vedere i clienti, vedere il cliente che torna e vedere il cliente che gli piace, poi quando inizi a vedere il tuo prodotto in spiaggia, che magari sei lì a prendere il sole con i tuoi amici e vedi che ti passa da uno davanti, a volte mi chiedono anche, non ti fa, sì, mi fa ancora emozione quando lo vedo, guardo.
Qual è stato quel giorno in cui hai avuto quella sensazione pragmatica dove dici ci siamo?
Beh, sicuramente i negozi, perché poi posso dirti una cosa che è una cosa...
Ma spiegami un fatto preciso, cioè quel giorno in cui l'hai proprio sentito dentro di te.
No, quando c'è proprio, quando hai la coda fuori dal negozio, quella è una cosa, poi io sono molto fisico. Io a volte una cosa che mi manca tantissimo quando sono in ufficio, e lo dico anche ai ragazzi che lavorano da me, cioè girate, guardate, perché in ufficio non ti rendi conto. Stare in negozio, poi a me piace stare con le persone, stare a contatto, in negozio ti hai le emozioni. Perché molte volte cosa succede? Che persone che magari lavorano in azienda si interpongono tantissimi filtri col cliente finale. Perciò cosa perdi? Perdi innanzitutto il vero gusto, il vero commento, e la vera passione. Praticamente inizia un po' come il re nudo, inizia a vivere un po' in una bolla e non ti rendi conto. Ma il negozio è una cosa che proprio mi ha tutto,
ti gasa.
Sì, mi emoziona vedere proprio, guarda, quell'emozione non la vivevo più, nel senso della novità di quell'emozione lì, l'ho iniziata a rivivere con l'online.
Oggi l'online è imprescindibile per un brand. Penso che anche la pandemia, per chi non si era organizzato, si è prodigato a farlo. Raccontami intanto quanto fatturate oggi.
Oggi fatturiamo sui 35-40 milioni di euro.
Quanti negozi avete? Cioè, sia monomarca che multimarca che vi vendono?
Sì, multimarca avremo 1500 negozi.
Nel mondo?
Nel mondo. Forse anche qualcosa in più, considerando anche il bambino e la donna, e abbiamo una quarantina, 43 negozi monomarca.
E l'online oggi quanto rappresenta del tuo fatturato?
Oggi quasi il 30%.
Ah, wow, non poco.
Del fatturato, sì.
E raccontami un po' quando è cominciato l'online e oggi come si fa a fare business sull'online. Cioè, raccontaci l'e-commerce, come funziona?
Allora, l'e-commerce è stata, anche lì sono dei treni che passano. Mi ricordo che io uscivo con una ragazza che lavorava da Jux una ventina di anni fa, inizia a aprire i negozi per i marchi.
Online.
Moncler e Valentino, il primo Fumardi.
Quindi da una parte hai una piattaforma, no, che è strutturata per poter esporre prodotto, arrivare poi al carrello finale, e dall'altra parte è la logistica, quindi chi impacchetta e spedisce. Voi come vi organizzate?
Esattamente come tutti, partiamo dal nostro magazzino, logistica e tutto.
Quindi fai tutto, hai tutto in house, la logistica ce l'hai in casa.
Ho tutto in house. Adesso quando mi chiedono degli errori, che poi gli errori col senno di poi bisogna guardare se sono errori. Ti raccontavo di questa mia ragazza che lavorava in quel mondo e io mi ero accorto che era facile. Lei gestiva un marchio, non faccio il nome perché lavorava e tutto non è corretto, questo marchio molto importante, praticamente due persone gestivano questo marchio. E ho detto, cavolo, se lei, ragazza intelligente e tutto, ma è in grado di gestirlo, posso fare anch'io. Naturalmente abbiamo trovato una persona che ci ha fatto il primo sito. Dopo 3-4 mesi ci chiamano da Jux.
Ok, anni?
Sarà stato 2006-2007.
Ah, ok, quindi...
2007-2008, ci chiamano da Jux.
Sei stato precursore, ce l'hai fatto 15 anni fa.
Sì, sì, il primo sito quasi 12-13 anni.
Sito che vendeva, quindi
e-commerce. E-commerce. All'inizio era molto crudo, poi pian pianino si è evoluto. E ci chiamano, mi ricordo era ancora nella prima sede di Jux, c'era questo open space con tante salette intorno, facciamo una riunione e praticamente ci chiamate, ai tempi il loro modello di business è vendere un po' i marchi un po' con un po' di sconto, poi si è molto evoluto col tempo. Durante l'estate ci piacerebbe fare una cabana, noi in tempi non ce l'avevamo ancora l'online, ci piacerebbe fare una cabana sul nostro portale dove vendiamo costumi da bagno.
Multibrand?
No, però la nostra cabana solo nostra.
Solo vostra, ok.
Io feci una domanda un po' stupida. Quanto costa? Costa 10.000 euro. No, 10.000 euro, mi sembrava tanto, 10.000 euro, non so come mai, mi sembrava tanto. E dissi di no. L'anno dopo, Jux tirò giù proprio un missile terra-aria, diventò proprio il fenomeno mondiale dell'e-commerce.
I 10.000 euro era per crearti il tuo template, quindi sì, per customizzare fondamentalmente.
Per customizzare quella cosa lì, okay. Ma giustamente, ma non so neanche, col senno di poi, non so neanche se quei soldi fossero stati pochi o tanti, magari loro prendevano anche un attimo per fidelizzarsi la cosa.
Però
non
tu
so
la
neanche...
vedevi come una fish così, cioè 10.000 euro per provare a vedere se funziona,
sì,
ma anche
me lo
no.
Me lo volevo tenere dentro, non lo so, così. Dopo dopo 3-4 anni incontrai un dirigente di UX e mi disse: oh, ma quanto sei stato stupido, mi ha detto, forse sei stato quello che gli è passato il treno proprio più grande, più grosso e tutto, fondamentale tutto, perché poi ai tempi non eravamo neanche praticamente partiti, eravamo un marchettino e piccolissimo.
Perché la differenza nel fartelo tu e nell'averlo fatto con loro è che da loro ovviamente arrivava la loro community, i loro clienti, cioè era figlio della comunicazione che facevano, mentre tu dovevi far tutto veramente da te.
Ovvio, poi loro avevano già tutto, logistica, avevano già tutto, il portale.
Erano super strutturati.
Poi, cosa fondamentale che ai tempi non capivo, è che nessuno viene sul tuo sito.
Certo.
Allora, questa è una cosa che poche persone... Nessuno, cioè pochi, veramente quelli affezionati.
Vabbè, adesso come adesso vai su Instagram, conosci il brand e da lì poi vai direttamente all'acquisto.
Però hai detto già una cosa giusta, vai su Instagram, perciò non vai diretto.
Mi dici il giorno più brutto della tua vita da un punto di vista da imprenditore, un giorno dove hai raschiato il fondo, dove hai detto non so se mollo, però dove è stata proprio una brutta giornata?
Ora, le brutte giornate purtroppo sono sempre molte di più delle belle, perché io lo dico sempre, poi le persone ti guardano da fuori e guardano il tuo splendore. Le giornate sono brutte, purtroppo la fatica quotidiana è quella, i successi, hai detto anche te una cosa bellissima una volta che chiacchieravamo, difficilmente ti godi i tuoi giorni di felicità. Perché anche oggi, adesso quando finiamo qua, ora penso solo a vedere il telefonino perché iniziamo qua, c'è quello e bisogna fare quell'altro e tutto, ci sono sempre mille problemi.
Cioè ti chiamano bene o male solo per quelli, poi
sì.
filtrano invece le cose più sì, gloriose.
Una cosa che quando magari inizi a avere delle persone che lavorano con te ed è un po' il brutto, perché già che bello, fa, no, io dico sempre che è brutto, perché poi alla fine io li chiamo i telefoni bollenti e ti scaricano il problema addosso. Io una cosa che dico sempre ai ragazzi che lavorano in ufficio, se vuoi crescere qui dentro i problemi me li devi togliere, non me li devi dare alla fine. Perché sennò è una fregatura per me. I complimenti ve li pigliate voi che parlate col cliente. Le rogne me le piglio io e non funziona. È un po' quello il problema. Ritornando al giorno più brutto, guarda, all'inizio è stato, mi ricordo, un pomeriggio che andavamo a vendere in giro i costumi con la macchina. Mi ricordo ero sul lago, e mi sembra il lago, non mi ricordo se era il lago di Como, i negozi aprivano alle 4 e mezza, pioveva, a luna chiudevano, avevo queste 4 ore di buco. Ero con una mia macchinetta, avevo una micra, ero parcheggiato su questo piazzale davanti il lago, tutto in ombra, era ottobre perché abbiamo detto così, pioveva, avevo appena preso 3-4 porte in faccia pesante, avevo lasciato in quel momento l'avvocatura, e è stato un pomeriggio molto molto lungo che me lo ricordo proprio pesantemente. Poi ho avuto, dopo sono andato a provare a vendere, non c'ero riuscito, tornare a casa, sono momenti in cui pensi. Soprattutto, ecco, la mia forse sfortuna all'inizio è che avevo qualcosa da perdere, perché molte volte il non aver nulla da perdere ti fa essere più spavaldo. Io avevo qualcosa da perdere perché avevo studiato, avevo un lavoro che mi piaceva tantissimo e quella cosa lì sicuramente mi ha creato all'inizio un po' più di ansia.
Ti faccio una domanda, per molti un sinonimo del successo è o la notorietà o la ricchezza, quindi il denaro, no? E volendo tu hai raggiunto entrambi, quindi volevo capire come l'hai vissuto, cioè... Oggi fatturi 35-40 milioni, poi non vuol dire che li guadagni, perché molti confondono il fatturato con l'utile, però sicuramente la tua vita è cambiata. E io ti vedo in giro da 20 anni, ti ho sempre vissuto dove quando gli altri sbocciano il crystal tu bevi l'estate, no?
Sì.
Quindi me lo ricordo molto bene, questa immagine molto precisa nella mia testa. Ti vedo oggi, niente orologio, Jenny Smart, sei super sottotraccia da sempre. C'è stato un momento in cui hai perso un po' la testa, in cui il successo imprenditoriale che stavi vivendo, quindi sia dovuto dalla notorietà, dalla crescita, dal denaro, ti stava facendo perdere i tuoi valori? Hai preso una sbandata da quel punto di vista?
No, ma perché l'ho avuto al contrario, la sbandata. In giovane età mi sono successe delle cose per motivi personali dove ho visto un abuso di denaro importante e ho capito che il denaro, il 99, guarda, ho visto molta più gente felice, normale, che Ricchi Felici.
Ma io non conosco Ricchi Felici.
Ho visto, guarda, proprio una delle cose delle barche, guarda, ero portacielo per lavoro, c'era una barca blu e bianca bellissima sul porto, e quando l'ho vista dentro avevo un po' di tristezza, perché ho visto tanta gente sola. La barca, dico sempre, più lunga è la barca e molte volte più solo sei, e anche più gente c'hai, più solo sei. Molte volte le persone creano delle situazioni che pensano che sia lì nella felicità, perché magari non li hai. Nella vita ho potuto far sempre tutto, secondo me quella è la mia grande ricchezza, che non significa il lusso, mi sono sempre comprato quello che volevo, ma il troppo secondo me ti allontana, ma ti allontana anche dalle tue relazioni più stabili, dagli amici che hai quotidiani, perché magari secondo me la differenza di entrate economiche che magari ti permettono di fare cose diverse, magari poi ti allontanano anche dalle persone che veramente ti vogliono bene, perché sicuramente magari fare determinati tipi di video magari i tuoi amici non lo possono fare. Una persona che mi piace tantissimo, che io ammiro molto, è Valentino Rossi. Io Valentino Rossi l'ho visto più volte con i suoi vecchi amici, facendo una vita normale, a mangiare in un posto normale, tutto. Secondo me quello ti dà anche...
Sai che secondo me è il segreto quello di tenere vive le tue radici, quelle di te persona, quindi di quando eri un ragazzino che ti chiamavi semplicemente Valentino. Il fatto di tenere quelle persone nella tua vita ti tiene ancorato a quello che tu sei.
Guarda, mi hai parlato di una persona, di Rivetti, di Stone Island, ecco, io l'ho visto una volta sola di persona, però ho tante persone che mi hanno parlato di lui. Ecco, lui, la sua felicità è il prodotto, la sua felicità è andare in tintoria, la sua felicità è fare una cosa figa, la sua felicità è la sua azienda. Ecco, secondo me dopo fai un po' uno switch, la mia azienda non ho figli, è mio figlio. Cioè dentro, a volte magari questa cosa qua cerchi anche di trasmetterla ai giovani, la passione per il prodotto, per i tessuti, guardare, capire, ecco, quello lì magari è la mia felicità, fare un bel prodotto.
Siamo in un'epoca, perché tu dici è tuo figlio, io ti capisco perché ho sempre vissuto le mie aziende nello stesso modo, e questo è un bene o un male rispetto al mondo moderno, perché i nostri genitori o i nostri nonni costruivano aziende per lasciarle in eredità ai loro figli o ai loro nipoti, no? Gli industriali, parlavi dei capannoni, di quella cosa lì. Oggi invece è cambiata l'antifona, nel senso che oggi, e stavamo facendoci degli esempi imprenditoriali, Rivetti di Stone Island ne è uno, che ha appena, insomma, fatto una grande operazione con Ruffini di Moncler. Oggi non puoi troppo affezionarti a tuo figlio, perché la legge di oggi dice: faccio una cosa, la porto al massimo livello e la vendo. Quindi vuol dire che a un certo punto questo tuo figlio lo abbandonerai. Tu non ti sei mai quotato, e potresti farlo, perché oggi banalmente anche su un mercato come Lime, fatturando un terzo di quanto fatturi tu, potresti fare un IPO e farlo.
Quando si è quotato l'Apo con Italia Independent, sì, ce l'avevano chiesto anche a noi e tutto, però...
Visione hai rispetto a questa cosa? Tu sarai disposto a non cullare più il tuo bambino, cioè nel senso che tutto ha un valore, ha un prezzo, magari ti permetterà di fare una nuova esperienza, di divertirti in altro campo, cioè sei pronto emotivamente a questa cosa?
Ecco, anche lì degli esempi, anche qui non posso citare le persone, però se lo fai per persone come noi, perché io ti conosco, devi avere già un piano B.
Sì, assolutamente.
Oggi quelli che sono i tuoi problemi, apri il telefonino, bim 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 bim, immagino già, quelli sono la tua vita. Quando tu non ce li hai, i primi tre mesi pensi che sia la felicità. Questa persona qua ha comprato una villa bellissima a Formentera, aveva un'azienda pazzesca, l'ho beccato l'estate, subito che aveva venduto quell'azienda a marzo, era la persona che fece la villa e tutto, finalmente si goda. L'anno dopo mi ha detto: Max, posso darti un consiglio? Non vendere mai la tua azienda se non hai già qualcosa altrimenti, perché persone come te, che sono sempre state abituate a lottare quotidianamente, ma i problemi e tutto, non averli non è spensieratezza e depressione.
Sei interessato a essere comprato anche tu, a fare il tuo gruppo e a comprare dei piccoli Max di 20 anni fa? Perché oggi comunque questo pensiero va fatto.
Sicuramente. Ti dico una cosa, c'è capitato a volte che persone sono venute magari a interessarsi della nostra azienda, come succede, poi c'è grande volatilità nei mercati delle acquisizioni e tutto. Se fosse capitata l'occasione, è il mio sogno diventare un marchio veramente internazionale, il mio sogno diventare il numero uno, il sogno del mio socio diventare i numeri uno al mondo, penso che sia il sogno di tutti, avere il media più importante, avere il sogno di tutti. se trovi un partner che ti può aiutare in questo.
Sono gli strumenti che ti permettono non di mollare, anzi di amplificare, di arrivare più velocemente alla visione.
Anzi, quello secondo me è una cosa che uno può prendere in considerazione. Venderlo per elevarselo e capitalizzare, non saprei neanche.
Dipende qual è il tuo piano, cioè, B, come diciamo.
Qual è il più, se poi magari ho altre
magari
idee, tutto.
Vorrei avere dei figli e vorrei dedicarti, però sì, poi dopo ti romperai perché non avrai più quella dinamicità nella tua
quello
vita.
Quello al 100%. E purtroppo in Italia il secondo caso che hai fatto, quello di acquisizioni, è sempre un po' complicato, sta ancora maturando secondo me quel mercato, e secondo me è fondamentale, perché io ho visto, penso che non ci sia nessun paese che ha le qualità di persone, di creatività, di stile, di intuito, di naso che ha l'Italia. Perciò tantissime persone poi magari vanno a investire in borsa all'estero quando ci sono tantissimi ragazzi, ma anche nello spettacolo, che hanno veramente delle qualità.
Concludo, prima del rito finale di One More Time, oggi tutto va verso la sostenibilità e molto anche la moda, quindi ti vorrei chiedere che cosa pensi dell'argomento della sostenibilità, o come voi, come brand, vi state comportando rispetto a questa cosa.
Guarda, è una cosa pazzesca, noi siamo nati nella generazione in cui noi toglievamo le marmitte e i motorini per andare più veloci. E i catalizzatori dalle prime macchine, mi ricordo le Lancia Delta, avere il catalizzatore era una cosa così. Noi siamo nati con questa cultura. Chi ci sta facendo cambiare questa mentalità sono i giovani. Io la prima bottiglietta in ufficio di alluminio l'ho vista da una ragazzetta di 19 anni. Adesso, per dire, dico delle banalità, in ufficio abbiamo solo bottiglie di vetro, ma non ho scelto io. Hanno scelto i ragazzi, è una cosa che è amato. Poi ovvio, noi tutti i costumi sono riciclati, riciclabili, stiamo facendo una campagna di promozione, ma quello lo fanno tutti. Uno potrebbe dire sì, quello che ti fa vendere oggi, va bene, è vero così. A me quello che ha fatto molto piacere è che i giovani ci credono, cioè, e che i giovani hanno quella cultura che magari la nostra generazione non ha, ma i giovani ce l'hanno. Ho visto molto appeal all'interno dei giovani, e quello mi fa piacere, perché significa che un cambiamento ci può essere, perché poi i cambiamenti non si fanno dall'alto, i veri cambiamenti importanti si fanno dal basso, si fanno dal popolo, e il popolo giovane secondo me crede nell'ambiente e vuole, guarda e consuma. Vedo anche magari anche nell'alimentazione, che è un'altra cosa, i ragazzi giovani iniziano, riprendono a cucinare magari a casa da solo, a bollirsi le verdure da portarsi in ufficio. È una cosa, il vetro e non la plastica, la differenziata. Devo dire che magari a volte bisogna insegnare ai giovani, ma a volte bisogna avere anche l'umiltà di imparare. Secondo me questa qua è una cosa che la nostra generazione e anche quelle future deve imparare.
Chiudiamo la puntata con un rito. Io ogni anno scrivo a me stesso una lettera con degli obiettivi molto pratici, che possono essere di lavoro, anche di amore, anche di amicizie, di crescita della mia persona, e quindi mi spedisco questa lettera che arriva un anno dopo, uso un servizio, e quindi dimentico bene o male quello che scrivo al suo interno, e dopo un anno ricevo questa lettera e faccio un po' un bilancio, non è un giudizio, ma faccio un po' un punto della situazione per vedere quanto tutti i giorni sono stato realmente concreto e pragmatico. L'anno scorso, in One More Time, ognuno scriveva la sua lettera, gliela facevamo sigillare, tubetto di colla, mi scriveva il suo indirizzo e noi non facevamo altro che fare il servizio, dopo 12 mesi veniva recapitata. Quest'anno l'evoluzione è stata che ti voglio dare questa carta e penna, ma in un box che porta il tuo nome, in modo tale che tu la possa custodire, e quando la guardi sai che dentro ci sono i tuoi obiettivi, quindi magari ti ricorda di essere concreto nella vita senza per forza aprirla, e quando però vuoi la puoi aprire, ti puoi rileggere, la puoi integrare. Quindi io ti ringrazio, è stato un bel racconto, mi hai fatto fare un viaggio nella tua vita, hai fatto fare un viaggio a tutti nella tua vita. Adesso usciamo tutti dalla stanza in modo tale che tu possa scrivere su questo foglio bianco munito di penna, quindi c'è tutto il kit.
Bellissimo.
Quando hai completato qualcuno ti vedrà, e torno qui che ci facciamo la foto di rito per il podcast. È stato un vero piacere, Max, grazie mille.
Grazie dell'ospitalità e complimenti, perché sono di quelle persone che aiuta i giovani, e da giovane che è stato poco aiutato non è poco.
Grazie di cuore, lo apprezzo. Grazie.
Grazie a tutti.
Dottoressa, sono preoccupato. Mi sveglio e sento 2 anni a canone zero. Vado al lavoro e sento 2 anni a canone zero. Faccio l'amore e sento 2 anni a canone zero. Cos'ho che non va?
Lei è sotto l'effetto di Telepass Plus.
Passa a Telepass Plus. Non paghi il canone fino a 2 anni e hai 120 euro di cashback su tutti i servizi Plus. In più, puoi vincere un'esperienza a Casa Azzurri in Germania. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Offerta soggetta a limitazioni, valida fino al 2 maggio. Condizioni del cashback, montepremi e regolamenti su telepass.com.
Incredibile?
No, Telepass.